In occasione della giornata mondiale del rifugiato, arte studio, progetto Teatro in Fuga, il 28, 29 e 30 giugno al Teatro Argentina di Roma metterà in scena Respiro in prima nazionale, uno spettacolo del regista Riccardo Vannuccini, realizzato con i rifugiati provenienti dall'Africa, del centro accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, il CARA. Vannuccini, iniziamo con il significato del nome del progetto Teatro in Fuga. Che cosa c'è effettivamente dietro questo titolo?
Dietro questo titolo c'è una serie di esperienze che facciamo con il teatro, in posti da dove si fugge, perché abbiamo lavorato in Palestina, in Iran, in Giordania, in Libano, nei campi dove sono accolti le persone che sono scappate dai paesi in guerra, oppure nei centri qui in Italia, in Friuli e nel Lazio, dove arrivano le persone che sono fuggite. Quindi in qualche modo ecco il nome Teatro in Fuga, perché in effetti questo teatro si occupa delle persone che sono dei fuggiaschi.
Dall'Africa al teatro Argentina, si legge nel comunicato stampa. Vannuccini, da cosa è nato questo progetto teatrale con i rifugiati richiedenti asilo?
Il progetto in realtà parte molti anni fa. Io ho cominciato nei primi anni del 2000, nel 2003 e poi 2004, a lavorare con i rifugiati, con le vittime di tortura, con i rifugiati che fuggivano già a quel tempo dall'Africa, pure se non erano i numeri, diciamo, impressionanti di questi ultimi 2 o 3 anni. E ho iniziato questa esperienza e poi questa esperienza è diventata invece un pezzo del nostro lavoro importante, perché questo è il secondo anno che noi siamo al Teatro Argentina con uno spettacolo fatto con i rifugiati. Il prossimo anno ci torneremo con uno spettacolo ancora per una trilogia che abbiamo definito la trilogia del deserto, e quindi questo è diventato proprio un modo di intendere il nostro teatro, in senso anche proprio artistico. È diventato il nostro modo di fare teatro, di occuparci delle cose della vita attraverso il teatro.
Lei è un regista teatrale e cinematografico, è autore e studioso delle problematiche dello spettacolo. Con questi racconti scenici, quali aspetti particolari dei migranti vuole portare alla luce?
Ma il tipo di teatro che io faccio è un teatro non dialogico, cioè non è un teatro illustrativo, non è un teatro pedagogico, non è un teatro sociale, per quanto questo potrebbe sembrare, non è un teatro cosiddetto di impegno, un teatro che propone dei messaggi. È un teatro allo stato puro, mi verrebbe da dire, un teatro di tipo poetico. Quello che intendo raccontare è un po', diciamo, intanto il mestiere del teatro, che ha sempre fatto questo, cioè il teatro, da quando è apparso insieme all'uomo praticamente, ha cercato di mettere in figura per l'essere umano le cose che l'essere umano non riusciva a capire o che lo spaventavano, a cominciare dal mistero della morte. L'essere umano è l'unico essere vivente che sa di dover morire, e il teatro ha cominciato proprio in questo modo, cioè mettendo in figura, attraverso dei canti, attraverso delle azioni sceniche, un sistema per ripararsi da questo spavento. Quindi il teatro è sempre stato uno strumento di comprensione degli avvenimenti, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Cioè capire che cosa sta succedendo quando milioni di persone fuggono da un posto e arrivano in un altro posto, e non è un fatto, diciamo così, episodico, eccezionale, è quello che succederà nei prossimi 50 anni. Quindi dobbiamo capire che cosa succede a loro e che cosa succede a noi, e in che modo questo fatto, invece che essere soltanto drammatico o episodico, può essere in qualche modo accolto e risolto.
Leggiamo nella locandina: fuggiti dal deserto in mezzo al filo spinato, scampati al mare e ai telegiornali.
Scappate ai telegiornali perché il rischio, come altre classi sociali in difficoltà, per esempio penso alla questione dei detenuti, dove pure noi facciamo del lavoro, il rischio è di farli diventare semplicemente un tema giornalistico, come se i rifugiati fossero una razza, oppure come se i detenuti fossero una razza, come se fossero appunto il titolo di un giornale. In realtà i rifugiati, prima di essere rifugiati, sono delle persone normali, cioè fanno gli studenti, fanno il guidatore di autobus, fanno il contadino. Quindi la situazione del rifugiato è una situazione assolutamente drammatica e momentanea, perché queste persone a Damasco facevano, o in altri paesi della Siria, facevano dei lavori, delle esistenze assolutamente normali, avevano dei figli, avevano una casa. Il fatto che ora siano in mezzo al fango, nelle capanne, attraverso le reti, è un fatto assolutamente inedito anche per loro, ecco. Quindi il rischio è che invece l'informazione che corre veloce e che ha bisogno anche di fare spettacolo, ne ha bisogno più di noi che facciamo teatro, rischi di dipingere queste persone come fossero uno stato continuo e ormai, come dire, irreversibile, ecco.
E il titolo dello spettacolo Respiro ha un significato particolare?
Ha un significato particolare, ma molto, ahimè, molto semplice. Noi citiamo a un certo punto una frase di un grande filosofo, Giorgio Colli, e il respiro è di fatto l'unico segno inequivocabile che distingue vive dai morti, e in questo senso noi abbiamo visto immagini drammatiche durante quest'anno, fra cui quella terribile del bambino turco che sembra dormire sulla spiaggia, e certamente il respiro ci distingue fra noi e gli altri, cioè fra quelli che ce l'hanno fatta ad arrivare e quelli che sono qui, e noi che possiamo respirare ed altri che non respirano. Quindi diciamo il respiro è un segno inequivocabile di una divisione fra i vivi e morti. In questo senso non è particolarmente originale, diciamo, il titolo, però voleva essere in qualche modo preciso.
E sempre nella locandina si legge: testi da Shakespeare, Bachman, Eliot, Eschilo e Omero con i richiedenti asilo del CARA. Ma in quale ruolo sono coinvolti i richiedenti asilo?
Beh, i richiedenti asilo sono i protagonisti dello spettacolo dall'inizio alla fine. Cioè, noi questo spettacolo è la conclusione di quasi un anno di un laboratorio, come al solito, che facciamo in questo centro, e quindi lo spettacolo è certamente condotto da un regista, ripeto, non c'è niente di sociale, di pedagogico, però i partecipanti sono questi 20 giovanotti che sono i protagonisti della scena insieme a dei nostri attori, che a loro volta sono un attore tedesco, un'attrice svizzera, un'attrice italiana, c'è anche una ragazza libanese che viene apposta da Beirut per fare lo spettacolo.
Dopo Sabbia, lo spettacolo di grande successo dello scorso anno, come ha detto anche lei prima, la rappresentazione Respiro è la seconda parte della trilogia dell'ideale, diciamo così, trilogia del teatro del deserto. Quale sarà il titolo della terza opera?
Il titolo della terza opera sarà Africa Bar, ed è programmato ancora una volta al Teatro Argentina il prossimo giugno, nel giugno del 2017.
E come è riuscito a coinvolgere i richiedenti asilo in questo progetto?
Beh, ripeto, noi in questo ambito lavoriamo da molto tempo, e abbiamo lavorato anche in situazioni molto 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 più complicate di queste, che sono i campi spontanei in Giordania o i campi dei rifugiati in Libano, dove in un chilometro quadrato ci sono 45.000 persone, insomma. E in questo caso abbiamo trovato una collaborazione importante con la cooperativa che gestisce il CARA, la cooperativa Auxilium, a cui abbiamo proposto questo laboratorio, e loro hanno fatto degli avvisi italiano, francese, nei dialetti africani, in inglese, e all'inizio l'anno scorso erano 50-60 i partecipanti, poi fra questi, perché è stato anche un lavoro impegnativo, insomma, a un certo punto si arriva a provare anche tutti i giorni, 3 ore al giorno, in un posto in cui non ci sono risorse perché è fuori Roma, quindi i giovanotti comunque preferiscono andare a Roma invece che rimanere in questo centro. Quindi da questo sono rimasti circa una trentina l'anno scorso, che invece sono rimasti a partecipare allo spettacolo, che poi tra l'altro è stato anche un po' in giro per l'Italia, perché siamo andati a Brescia, a Viterbo, insomma in altri posti.
Lei parla soprattutto di giovanotti. Perché giovanotti, per esempio, ragazzi e non ragazze?
Perché in questo caso, perché le ragazze, per via anche della situazione che si viene a formare nei centri, è più difficile, perché le donne di solito sono con dei bambini molto piccoli e quindi hanno tecnicamente, oggettivamente, difficoltà a seguire la preparazione di uno spettacolo. Poi c'è una questione evidentemente religiosa, per cui delle ragazze, delle donne musulmane difficilmente possono seguire lo spettacolo. E poi c'è anche la questione che il CARA di Castelnuovo nasce come un centro fondamentalmente d'accoglienza maschile, l'80-85% sono uomini e il 70% di questo 80% sono africani, quindi le poche donne che poi in questo momento sono soprattutto provenienti dall'Eritrea, hanno tutte dei bambini molto, molto piccoli e sono praticamente nell'impossibilità. Noi di questa necessità abbiamo fatto virtù, perché abbiamo fatto, diciamo, il bianco-nero del pianeta, il bianco-nero del Mediterraneo, del mondo, l'abbiamo mischiato con i ragazzi africani di color nero e le attrici italiane o tedesche di colore bianco.
Dall'Africa al teatro Argentina, che cosa si devono aspettare gli spettatori?
Gli spettatori devono disporsi, diciamo così, possibilmente in un modo molto semplice, ecco, devono un po' guardare lo spettacolo come lo guarderebbe un bambino, non devono farsi troppe domande, non devono aspettarsi un messaggio, non devono aspettare di vedere quello che loro vedono nei telegiornali, per esempio, e cioè dei poveretti con le borse, con mezzi nudi, stracciati, perché in questo caso invece in scena questi signori, questi giovanotti, sono tutti molto eleganti, hanno giacca, cravatta, camicia bianca, quindi niente valigie, niente disperazione, cioè qui facciamo un lavoro scenico che rimanda alla situazione dei rifugiati, ma in un secondo momento, cioè abbiamo bisogno di una partecipazione anche dello spettatore, non siamo davanti a una televisione in cui già vedo tutto quello che devo vedere, in questo caso ci vuole uno sforzo di immaginazione per capirci un po' come trovarsi di fronte a un quadro di Giotto, dove vedo esattamente quello che io vedo, forse o invece davanti a un quadro di Kandinsky o di Pollock, cioè devo lavorare di fantasia, mi devo far emozionare da quello che succede e a quel punto partecipare emozionalmente, un po' come testimone più che spettatore, a quello che sta succedendo. Questo va fatto con grande semplicità, ecco, un po' come i bambini vedono per la prima volta delle cose che li incuriosiscono.
E questi giovanotti, come lei li chiama, come parlano l'italiano?
Questi giovanotti, mentre sono qui, aspettano, diciamo, di essere esaminati dalla commissione, che deve poi valutare se c'è questo passaggio giuridico, diciamo, dal richiedente asilo al rifugiato, se non c'è devono essere riportati in patria, e mentre sono qui in questi centri in realtà studiano l'italiano, perché questa procedura, tra l'altro in Italia c'è la possibilità di fare ricorso al diniego, quindi è abbastanza lunga, e quindi mentre sono in questi centri loro frequentano gli italiani, naturalmente, che sono le persone che conducono i centri, ma vanno anche a scuola. Quindi un po' di questi giovanotti parlano qualcosa d'italiano, e in ogni caso noi parliamo in inglese e in francese, che sono le due lingue, diciamo, che in genere in Africa parlano. Se qualcuno che viene magari da paesi più piccoli non parla l'inglese o il francese, però fra di loro chi sa l'inglese e chi sa il francese poi traduce nel dialetto, nel mandinga, per esempio nel dialetto africano, quello di cui stiamo parlando. Ma tra l'altro, come dicevo, nei nostri spettacoli si parla molto poco, più che altro si fanno delle azioni e queste azioni sono un po' chiare a tutte, un signore che si siede, uno che gli toglie la sedia e cade, fa ridere in Africa, in Australia, credo, e qui in Italia, un po' dappertutto. Ecco.
Quindi è uno spettacolo multiculturale e multietnico.
Sì, sicuramente. Sicuramente è più fatto di azioni, ecco, di cose che succedono, più che di cose che vengono raccontate.
Io la ringrazio e le dico in bocca al lupo.
Se crepi il lupo, e grazie anche a lei. E un saluto agli italiani che sono in Australia.